Antonello Valentini, ciao Antonello.
Ciao, buonasera, buonasera a voi.
Buonasera.
Eccomi qua.
Rinvio a dopo il discorso del Piero, voglio parlare prima un po' di calcio con te. Vorrei sapere la tua. Allora, la classifica la stavo leggendo prima, in realtà la conoscevo, ma la stavo riguardando. Sei squadre che da due punti sono ora divise da quattro, e la Juventus in particolare, sostanzialmente è sesta, però insomma 25, 28, 4 squadre, e poi il Napoli a 29. Ti volevo chiedere, intanto, un tuo parere su questa Juventus, perché ci sono dei giudizi un po' contrastanti, no? Qualcuno dice però poteva fare di più Thiago Motta, perché ha fatto 7 pareggi su 13 gare, è vero che ha incassato solo 7 gol, la miglior difesa del campionato, tra le migliori, se non la migliore anche dei top campionati europei, però segna poco. In ogni caso, al momento sarebbe fuori dalla zona Champions, ma ovviamente è presto. Invece tu, un voto, un giudizio sulla Juve di Thiago Motta, finora,
Ma io voglio fare però una premessa, rispondo subito a questa domanda. Io non sono un tifoso juventino, non sono un tifoso di nessuna squadra di club,
certo,
perché per la mia esperienza professionale, 30 anni di federazione e di nazionale, faccio il tifo solo per la nazionale, per il mio povero Bari, che però è un'altra cosa, sta in Serie B.
E quindi, quindi parlerai senza condizionamenti, Antonello,
esatto,
meglio.
No, ma io dico quello che penso, quello che penso, perché non mi sembra così critica e drammatica come qualche commentatore vuol far apparire la situazione della Juventus. Anche nella partita di contro il Milan, secondo me, voglio dire, la Juventus ha fatto miglior figura del Milan, che giocava in casa, aveva l'organico titolare, avrebbe avuto il dovere di vincere, e ha fatto ben poco in zona gol, anche per merito della difesa juventina. La Juventus senza attaccanti, e voglio tornare su questo argomento, senza attaccanti ha fatto, diciamo, la sua partita. Tutte queste grida isteriche di che brutto calcio, che schifo, io francamente sono abbastanza prudente su questo. Detto questo, la Juventus, vuol dire, vince poco, lo dicono i numeri, 7 pareggi, è la squadra che ha pareggiato di più tra le prime 6. È vero che non ha mai perso, anche questo è da considerare, però io mi chiedo, anche rispetto, io stimo molto Thiago Motta, è stato con noi in nazionale tanti anni ed è un uomo che ha conoscenze tecniche, conoscenze di campo, che ha grande buonsenso e intelligenza, e io credo che la sua mano si veda e si vedrà sempre di più, perché la Juventus gioca certamente meglio che in passato, a mio modo di vedere. C'è anche c'è qualche verticalizzazione in più, qualche noia di meno con questi partenze ossessive, sempre comunque dal basso. Quando si può fare va bene, quando non si può fare bisogna trovare una soluzione diversa, che se no si rischia come è accaduto in passato. Detto questo, però, mi chiedo se la Juventus, che aspira legittimamente a essere ai vertici del non solo del campionato italiano, ma della scena europea, internazionale, può permettersi il lusso, come è accaduto con Milan, il lusso tra virgolette naturalmente, di andare in panchina con 7 giocatori, di cui 2 portieri, quindi 5 giocatori di movimento, 4 posti vuoti in panchina. Questo mi sembra veramente abbastanza curioso sulla costruzione dell'organico. È vero che ci sono tanti infortuni, quello che volete voi, però ecco, io non sarei mai partito dovendo affrontare campionato, coppe, Coppa Italia con 2 punte di ruolo soltanto, Vlahovic e Milik, perché poi ti succede, come può succedere, che siano tutte e due infortunate e tu sei costretto a rabberciare così qualche cosa abbastanza improbabile in attacco. Tra l'altro, ma questa è una mia opinione personale, con il vivaio che era Juventus, io immaginavo che Thiago Motta avrebbe pescato comunque un ragazzo, un giovane, un giovanissimo, ma di ruolo, una punta centrale, che avrebbe probabilmente dato un po' più di ossigeno di quello che hanno fatto le mezzali inventate punte in quella occasione. Quindi mi pare che la Juventus debba un po' guardare all'interno di se stessa su quello che sta facendo, che non è stato fatto finora, che potrebbe ancora fare alla riapertura del mercato. Per esempio, vedo adesso scorrere qui sotto un Aston che dice Beccantini, la Juve a San Siro meglio di un Milan, è quello che ho appena detto. Io condivido perfettamente quello che dice Roberto Beccantini. Io, a me mi ha fatto una migliore impressione la Juve rispetto al Milan per le ragioni che ho appena detto. E poi bisogna un po' che la società rinforzi questo organico e trovi situazioni più consone al blasone, al prestigio e agli obiettivi della Juventus, perché le altre corrono, le altre squadre. Adesso ci sono praticamente 6 squadre che si giocano, secondo me, a parte il ritardo del Milan a 19 punti, ma può non significare niente. Ci sono 6 squadre che si giocano scudetto e coppe, posizioni nelle coppe. La Juventus ha tutte le carte in regola per farlo, se riesce però a dare al suo organico e al suo gioco una maggiore consistenza.
Beh, giustamente hai citato il discorso, facevi, lo sto facendo anch'io in realtà, dell'attacco, perché il quinto attacco del campionato con diversi gol in meno rispetto alle rivali. Volevo fare un piccolo focus su Vlahovic, Antonello, perché comunque lui in 16 gare i suoi 9 gol li ha fatti, è l'unico attaccante, l'abbiamo sostanzialmente sottolineato, gli manca un vice, adesso si è infortunato in nazionale, forse quasi in maniera fisiologica, direi io, ma Vlahovic che viene sempre criticato, soprattutto dai tifosi della Juventus, ma ti sembra da Juventus o no? Perché io veramente alcune volte non capisco le critiche a questo ragazzo.
No, a me sembra assolutamente un giocatore di primissimo livello, un giocatore generoso che sottoporta, come tutti gli attaccanti, sbaglia, può sbagliare, specialmente mi delude soprattutto quando sbaglia nell'uno contro uno a tu per tu con il portiere. Ecco, quello è una cosa che secondo me dovrebbe un po' migliorare, però sai sempre dove sta, è uno che non si tira indietro, è uno che mette la palla, vede la porta come pochi quando è in giornata. Tu dicevi 2 punte, ma non si può partire in un campionato della Juventus con 2 sole punte, con Vlahovic e un vice, ce ne vogliono almeno 2 di vice, perché poi va a finire come sta succedendo. Adesso vanno a Birmingham mercoledì e leggevo che si è infortunato anche McKennie, Douglas Luiz è fuori, Vlahovic non c'è, Milik neanche. Beh, insomma, francamente dalla Juventus mi aspetto una varietà di scelte, una possibilità di scelte a disposizione dell'allenatore ben diversa, perché poi i malumori crescono anche della tifoseria, che già sta soffrendo da qualche anno, forse troppi anni.
Non c'è dubbio, quindi sostanzialmente è come se tu stessi, tra virgolette, bocciando il mercato di Giuntoli, Antonello?
No, bocciando no, però voglio dire qualche integrazione va fatta. Si è partiti, secondo me, con una scelta davanti troppo contenuta, troppo poco, insomma, davanti Vlahovic, Milik e basta. E poi bisogna alternare, inventarsi Yıldız, inventarsi Thuram, inventarsi Weah, inventarsi quelli che si inseriscono da dietro, va bene McKennie, Cup Miners, che tra l'altro l'altra sera ho visto in una condizione abbastanza...
Aveva 38 di febbre, Antonello.
Vabbè, allora, ma a maggior ragione, tu prendi i giocatori della primavera, della seconda squadra e li porti quantomeno in panchina. La Juventus aveva 4 poltrone vuote in panchina. Oggi si possono portare in panchina 11 giocatori. Vero. La Juventus ne aveva 7, compresi i 2 portieri di riserva. Secondo me non è accettabile.
Non è da Juve. Dei nuovi, abbiamo citato Cup Mendes, però ci sono Kalulu, c'è Conceição, Thuram stesso che hai nominato anche tu, Douglas Luiz, che insomma stiamo aspettando via segnali di vita. Chi è che ti sta facendo pensare che possa essere un acquisto top, diciamo, di questi della scorsa estate, i nuovi?
Bah, io credo che Thuram e Weah siano certamente, insieme a Conceição, quelli che più possono
Weah
dare...
che già c'era, però io dico proprio i nuovisti, quelli dell'ultimo mercato, quello estivo.
Beh, Conceição certamente è un giocatore utilissimo, perché è uno che riesce come pochi non solo a saltare l'uomo, ma anche ad andare sul fondo e a mettere delle palle al centro dell'area avversaria, perché sai, i cross da tre quarti di campo che molti si affannano a fare sono tutte palle a favore della difesa avversaria, non servono a niente, bisogna andare a corsare dal fondo. Quindi certamente Conceição tra i nuovissimi. Douglas Luiz è un buon acquisto sulla carta, io auguro alla Juventus che possa tornare disponibile, perché è un altro giocatore che può dare qualche cosa in più e far fare alla squadra un salto di qualità. Però mi piace molto, ecco, detto questo, ho fatto qualche personalissimo rilievo all'organico e al rendimento della Juventus, però mi piacciono molto l'inserimento dei giovani, i Savona, questi qui. Insomma, voglio dire, Thiago Motta è uno da questo punto di vista che ha anche personalità e coraggio, e credo che, a cominciare da Savona, i più giovani lo stiano ripagando. È
Quindi
una squadra che secondo me destinata certamente a crescere nel giro di un paio d'anni, 2 o 3 anni, ma mi chiedo, la tifoseria della Juventus, con quello che la Juventus rappresenta, in un calcio che non ha pazienza, perché è così a quei livelli, può aspettare una tifoseria come quella bianconera, diffusa in tutto il mondo, 2 o 3 anni che i giocatori crescano? Ecco, voglio dire, un mix di gente esperta e di giovani credo che sarebbe più auspicabile, insomma.
auspicabile, quindi riepilogando e poi passiamo all'altro argomento.
Sì.
Secondo te questa Juventus non può lottare per lo scudetto a meno che non intervenga a gennaio?
No, secondo me se interviene a gennaio e rafforza un paio di punti critici può certamente lottare. Koop Meiners è un ottimo giocatore. Adesso io ti dico la verità, non sapevo che avesse la febbre l'altra sera. È stato veramente,
Sì.
insomma, quasi imbarazzante, ma mi dispiace per lui che è stato esposto a una prestazione del genere. Probabilmente si potevano trovare soluzioni diverse, perché in campo con la febbre a 38, francamente, è un po' scomodo, è
Sì,
un po' scomodo
certo.
andarci. Però detto questo, se la Juventus, come credo leggo sui giornali, sulle agenzie, sento le radio, le televisioni, se la Juventus sta pensando, come mi pare, tu me lo puoi confermare che ne sai più di me, almeno sulla Juventus, sta pensando di rafforzare l'organico, la riapertura
Sì,
delle liste
certo.
con qualche elemento di valore. Io credo che la Juventus abbia tutte le carte in regola per puntare allo scudetto e in alternativa comunque a un posto in Champions
Champions
League.
League, non c'è dubbio. Capitolo del Piero, caro Antonello, tu li
Vedi,
conosci?
guarda, ti segnalo una cosa, io qui alle mie spalle, se la vedi, c'ho una foto in alto
Sì.
a destra, con Del Piero e Baggio a Coverciano, quindi io
Pensa,
Del Piero
mamma mia.
lo
Lo so.
conosco da tantissimi anni, abbiamo condiviso tanti anni in nazionale, ne parlo volentieri perché è un ragazzo straordinario, di una intelligenza e di una
Compreso la vittoria del Mondiale 2000, compreso
compresa
la
la vittoria
vittoria del
di
Mondiale, me lo ricordo,
hai detto
2006.
niente, io mi porto nel cuore la foto con Del Piero della Coppa del Mondo, quindi insomma.
Allora, onestamente, Antonello, su due piani ti faccio la domanda. Sai qualcosa tu sul fatto che Del Piero possa candidarsi in Federcalcio? Primo, aspetto la risposta e poi ti faccio l'altro.
No, primo, la risposta è no. So quello che avete detto, che ho letto sui giornali, qualche voce, qualche indiscrezione. Non ho capito se sia più una suggestione o un'ipotesi. Questo è quello che so, non so altro. Però so che conosco bene Del Piero. Andiamo avanti.
Quindi, seconda domanda, è plausibile quindi che Alex possa candidarsi alla poltrona più importante della Federcalcio, conoscendolo, insomma, l'ha conosciuto
Ma
direttamente?
guarda, io ti dico una cosa, non voglio aggirare la domanda, sono scelte strettamente personali. Alex svolge oggi un ruolo di primissimo piano come commentatore televisivo, anche molto remunerativo, parliamoci chiaro perché
Certo.
altrimenti ci pigliamo in giro. Quindi un passaggio in federazione lo costringerebbe a lasciare queste ricche casseforti delle televisioni e dei commenti. Detto questo, è una scelta molto personale. Io quello, quindi non so che cosa deciderà Del Piero. Quello che so per certo, conoscendolo da tanti anni, è che non accetterà né padrinati né sponsor politici o parapolitici, come
Né
ho sentito
pressioni,
dire,
diciamo.
né pressioni né patronage. Può accettare, se deciderà di correre questa avventura, che per lui sarebbe molto impegnativa, perché non ha alcuna esperienza di carattere istituzionale, di gestione amministrativa. Faccio un esempio, ma senza essere per niente equivocato e voler tirare la volata a nessuno, ci mancherebbe altro. Albertini ha fatto il vicepresidente della federazione, quindi da questo punto di vista è più inserito nei meccanismi della federazione, ma Alex ha tutte le carte in regola di intelligenza, di prontezza, di abilità, di capacità relazionali per pensare a una cosa del genere, senza padrini e senza sponsor politici o parapolitici. L'unica candidatura che può accettare, ovviamente, è quella che potrebbe decidere di fare l'Associazione Italiana Calciatori, perché per essere candidato alla presidenza della federazione ci vuole che qualcuno ti proponga una lega, una
sembra che sia
una
proprio
componente,
quella componente lì, sembra. Io qualcuno questo, parla di Lotito, invece pare che sia proprio la componente Assocalciatori a volerlo proporre.
No comment, io ti dico che secondo me potrebbe accettare, se deciderà di correre quest'area, di correre questa avventura impegnativa, molto impegnativa, potrebbe accettare soltanto se fosse candidato dall'Associazione Italiana Calciatori. Escludo altri sponsor, altri patronaggi, altri padrini politici o parapolitici, e ci siamo capiti, certo. Perché conoscendo Alex Del Piero, questo mi sento di escluderlo al 100%.
L'ultimissima, però, è chiaro che c'è la questione Gravina, cioè stiamo aspettando che il presidente attuale sciolga le riserve. Secondo te, o se lo sai, si ricandiderà o no Gravina?
Secondo me si ricandiderà Gravina, anche perché ha fatto bene in questi anni, ha portato la federazione sempre più in alto, a parte, voglio dire, lo scivolone degli europei, che non è comunque addebitabile solo al presidente della federazione. Naturalmente ha alle spalle una maggioranza abbastanza solida in questo momento, perché anche la stessa Lega di A, che pure sembrava una contestatrice di Gravina, poi a larga maggioranza ha approvato le modifiche che Gravina ha portato allo statuto, perché la controproposta della Lega di A non è stata approvata e portata avanti nemmeno dalla maggioranza della stessa Lega, quindi questo ti dice molto sulla forza di Gravina, che secondo me ha gestito bene la federazione, ha ottenuto anche sul piano sportivo un riavvicinamento, un rilancio della nazionale sul piano dell'affetto, della partecipazione, del calore del pubblico. Peccato che a Milano sia andato male il risultato, ma San Siro pieno, sold out per la nazionale, era una bella immagine. Quindi da questo punto di vista io penso che Gravina non corra grandi rischi se deciderà di ricandidarsi. Ha i numeri per ricandidarsi, però ovviamente...
Nemmeno con Del Piero avversario?
Bisogna vedere con un Del Piero avversario come si schierano le componenti tecniche, perché l'associazione calciatori vale il 20%, l'associazione allenatori vale il 10%, poi ci sono le leghe, ovviamente quella più pesante, più forte, e la Lega dilettanti con il 34%, e poi ci sono la B, la C, la A. Bisogna vedere un po' come si muovono le cose, però io penso che Gravina ha intenzione e ha la possibilità sicuramente di rimanere al timone della federazione se non ci fossero stravolgimenti di vario genere o comunque candidature che potrebbero, come quella di Del Piero, che potrebbero mettere in discussione la leadership della federazione.
Grazie mille Antonello, buona serata.
Grazie a voi, grazie. Buona serata a voi. Ciao, buon lavoro. Ciao.
Grazie a te.